Tracce.
E anche oggi voci, suoni, storie del passato, piccoli segni custoditi negli archivi RSI pronti a riemergere. Buongiorno, buon pomeriggio e ben ritrovati. Sara Tognola con voi fino alle 15.
I am what I am my own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am.
Siamo partiti benissimo oggi pomeriggio con Gloria Gaynor, questo brano del 1983, I am what I am, sono quel che sono, sono me stessa, che mi suggerisce una parola che potrebbe essere un po' il fil rouge di questo pomeriggio di tracce. Questa parola è la libertà, una parola che ci conduce ora al 1885 al porto di New York, Ellis Island, dove arriva un dono speciale destinato a trasformarsi in uno dei simboli più universali. Avete capito, è la Statua della Libertà, un dono della Francia agli Stati Uniti. È un dono sì, ma anche un'idea, è l'idea quella di una libertà che attraversa oceani, che accoglie, che promette, che fa sognare. E prima ancora di essere assemblata, la statua viaggiò a pezzi dentro più di 200 casse. Potete immaginare un puzzle monumentale che una volta ricomposto avrebbe accolto appunto milioni di migranti in arrivo a Ellis Island. Fiaccola alzata, sguardo rivolto al largo, all'infinito, chissà. Lady Liberty non è solo un monumento, è anche il racconto di un'America che si immagina terra di possibilità, come detto terra promessa, e che attraverso quella figura in rame prova a dirlo al mondo intero. E proprio su questo significato, sulla storia e sul valore simbolico della Statua della Libertà, ascoltiamo una corrispondenza da New York del 1999. La voce è quella di un grande, valoroso giornalista e scrittore, Corrado Augias.
New York, New York.
Tutti al mondo conoscono la Statua della Libertà, uno di quei simboli universali capaci di racchiudere l'immagine di una città, il Colosseo a Roma, la Tour Eiffel a Parigi, la Porta di Brandeburgo a Berlino e così via. Se tutti conoscono la Statua della Libertà, però, pochi sanno che tipo di libertà quella statua raffiguri. Quella signora di una certa età, di forme opulente, insomma quella matrona, alza con calma una fiaccola nella mano destra mentre sotto l'altro braccio sorregge un bel librone. Quanta differenza dalla libertà raffigurata per esempio nel quadro di Delacroix, una ragazza giovane a seno nudo, berretto frigio in testa, che guida il popolo alla rivolta. Si potrebbe dire lì, da Delacroix, c'è la libertà giacobina, qui la libertà borghese. Questa è già infatti una prima differenza, ma ce n'è un'altra, più profonda. La libertà come movimento, come azione, e la libertà come metodo istituzionale e di governo. Questo vuol dire la statua che si erge a 40 metri sopra la baia di New York. Questo paese è governato con metodi liberali, qui la democrazia è un sistema consolidato, scritto nelle leggi, e questo vuol dire appunto il libro che la statua, la donna regge sotto il braccio. Tutti quelli che possono, almeno, ne godono, nessuno pensi di poter modificare questo sistema. Il dibattito fu lungo prima di arrivare alla soluzione che oggi possiamo vedere a New York e anche in tante fotografie. Al Museo della Città di New York, per esempio, è esposto uno dei primi bozzetti preparati dallo scultore francese Bartholdi, che è l'autore dell'opera. Ai piedi della statua compaiono delle catene spezzate, una delle immagini più consuete quando si vuole raffigurare la libertà. A Bartholdi però si fece capire che era meglio evitare. Anche se la guerra civile americana era finita con la vittoria dei nordisti, quelle catene parvero un simbolo troppo radicale. La nostra matura signora le perse e si limitò a sollevare molto in alto, con molta calma, la sua fiaccola.
Corrado Augias, in una corrispondenza per Rete 2 da New York del 2 novembre 1999, un racconto che restituisce la Statua della Libertà non solo come monumento, come abbiamo detto, anche come idea, quella appunto di libertà, di democrazia che gli Stati Uniti hanno voluto proiettare al mondo tra storia, mito, ovviamente contraddizioni. Le contraddizioni fanno parte del gioco della democrazia. Augias, che a molte città ha dedicato libri capaci di raccontare l'anima più nascosta, io ad esempio ho letto I segreti di Parigi, molto bello, ve lo consiglio, ma anche assieme ad altri scritti da lui, è un libro costruito un po' come una passeggiata tra storie, dettagli, naturalmente sorprese, è un libro che ci accompagna anche qui con il suo sguardo curioso e partecipe sui luoghi simboli del nostro tempo. Qui siamo nel 1969.
Rose rosse per te, ho comprato stasera, e il tuo cuore lo sa cosa voglio. Spiegare perché muoio per te, da quando ti ho lasciato, sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te, e ormai non c'è più strada che non mi porti indietro, amore, sai perché? cosa voglio da te. D'amore non si muore, ma chi si sente solo non sa vivere più. Con l'ultima speranza stasera ho comprato rose rosse per te. La strada dei ricordi è sempre la più lunga, amore, sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te.
Le rose rosse di Massimo Ranieri, sono le 14:16 minuti, e se la Statua della Libertà arriva a New York dalla Francia, forse vale la pena tornare proprio lì in Francia, uno dei momenti in cui quell'idea di libertà prende forma. È il 17 giugno del 1789, in Francia il terzo Stato si proclama Assemblea Nazionale, un gesto che segna uno dei primi atti della Rivoluzione Francese, perché da quel momento la sovranità non appartiene più al re ma alla nazione. È una frattura decisiva, il passaggio da un ordine antico, l'Ancien Régime, a un'idea nuova di cittadinanza, o un'idea nuova di rappresentanza, un'idea nuova anche di diritti. Quelle parole, libertà, uguaglianza, fraternità, non restano confinate in Francia, e ne parleremo anche dopo, per arrivare al Ticino addirittura, attraversano confini, ispirano altri mondi, altre storie, altre nazioni o altre future nazioni, e in qualche modo arrivano anche oltreoceano, fino a incarnarsi quasi un secolo dopo, proprio in quella figura di rame che guarda il porto di New York. Torniamo allora alle origini, appunto alla Rivoluzione Francese, con Daniele Rauseo e lo storico Marco Meschini. Siamo nel 2014.
Il succo della storia. I grandi punti di svolta dell'avventura umana.
Sì, è proprio nel 1789, nell'83 si è chiusa quella americana, e nell'89 accade quest'altra grandissima rivoluzione che incide molto anche sul nostro presente, come vedremo.
Salvate la regina, vengono ad ucciderla!
Oh mio Dio!
Ma qui c'è un problema anche più di fondo, perché questa sintetica immagine ci fa pensare alla Francia come a un paese devastato, no? E quindi la rivoluzione come una necessaria conseguenza di questo. Beh, le cause sono molto più profonde. Uh-huh. Innanzitutto dobbiamo dire che la Francia del Settecento è un paese prospero, anzi è il più prospero paese d'Europa, il che tradotto in pratica significa del mondo.
Sta bene, insomma, si sta bene.
Si sta più che bene.
Ma c'è da qualche parte l'inghippo finanziario in questo caso?
Ce ne sono due di inghippi. Allora, ce n'è proprio uno finanziario, perché ai noi le cose poi non vanno sempre bene. Quello finanziario è questo: il bilancio dello Stato, pur essendo la nazione ricca, è pesantemente in quelle che noi chiamiamo le cifre rosse. Uh-huh. Nel 1788, siamo nell'anno precedente l'inizio della rivoluzione, le entrate sono intorno ai 500 milioni di lire francesi, ma le uscite ammontano a oltre 620 milioni.
Quindi i contabili avrebbero di che dire in questa cosa, no? Un bilancio negativo di oltre 100 milioni.
Assolutamente. La voce principale di queste uscite sono 5: istruzioni, lavori pubblici, la corte, che è significativa ma non poi troppo, un 5% si fa sentire ma non è enorme. La parte del leone la fanno invece le spese militari, 165 milioni, e poi il debito pubblico, che incide per il 50% delle uscite, 310 milioni circa. è purtroppo, bisogna dirlo, una situazione abbastanza simile a quella di molti paesi europei del nostro tempo.
Oggi.
Oggi. Questa è una situazione finanziaria che è difficile, ma nel 1788 ecco che si somma a situazione difficile anche una sfortuna. È una congiuntura non finanziaria ma economica molto dura. Due fattori. Il primo, carestia, che colpisce dunque i raccolti di quell'anno. Per capirci, i salariati, quindi i dipendenti, diciamo, devono arrivare a spendere fino all'80% del loro reddito per procurarsi, diciamo, il pane, cioè ciò che serve per sopravvivere.
La base.
La base per sopravvivere. Già questo è molto duro, ma sempre nello stesso anno si fa sentire in un settore chiave, che è il tessile, l'industria tessile, la concorrenza inglese. Ricordavamo prima della rivoluzione inglese, rivoluzione industriale inglese. Proprio in quegli anni la concorrenza si fa aspettata e dunque ecco abbiamo molte persone che perdono il lavoro in un momento in cui i salari già hanno perso la tenuta di potere d'acquisto, come si chiama. Conseguenza, effettivamente c'è una situazione veramente drammatica in quest'anno specifico, 1788.
Ma a questo punto la corte deve fare qualcosa, ha fatto qualcosa.
In effetti sì, sia il re sia i suoi ministri delle finanze erano ben coscienti della situazione. Tra il 76 e l'88, il nostro anno di riferimento, il re nomina ben 4 ministri per cercare di fare qualcosa. Qual è però il problema? Che tutti concordano su un punto. Non è tanto questione di aumentare le tasse su chi già le paga, ma di estendere la base imponibile, cioè quelli che versano le tasse. Chi tassare, visto che la borghesia e il popolo sono già tassati? Naturalmente i primi due stati. Primo stato il clero, circa 150.000 persone. Secondo stato la nobiltà, oltre 300.000 persone, che sono tradizionalmente esentati dalle tasse. Perché? Il clero perché, diciamo, offre tutta una serie di prestazioni sociali, orfanotrofi, scuole, ospedali, assistenza ai bisognosi e così. La nobiltà perché versa il cosiddetto tributo di sangue, cioè in caso di guerra è la prima ad armarsi a partire. Poi che sia vero o non vero può essere un altro paio di maniche, ma concettualmente, culturalmente soprattutto è così. Il problema dunque è che è chiaro che bisogna intervenire a questo livello, ma una parte dell'alta nobiltà si rifiuta.
Quello che vuole la gente è mangiare e dormire in pace. Dove non c'è pane non c'è legge, né libertà, né giustizia, né repubblica.
Da qui poi succederà di tutto.
Di tutto e di più. La rivoluzione francese, dopo la rivoluzione francese, la Francia entra in una fase caotica, è un eufemismo perché prima il periodo del terrore con violenze, ghigliottine, poi governi instabili. Era questo caos, poi emergerà Napoleone, ve l'abbiamo anche ripresentato in una delle nostre tracce. Napoleone che prende il potere, si fa imperatore, conquista mezza Europa diffondendo le idee rivoluzionarie e dopo la sua caduta l'Europa cambia comunque per sempre con nuove idee di libertà, diritti e nazioni. Questo che avete ascoltato, la traccia che avete ascoltato era Il succo della storia, una puntata del 5 novembre 2014 dedicata appunto alla rivoluzione francese, uno dei grandi punti di svolta dell'avventura umana.
Wise men say only fools rush in, but I can't. Falling in love with you, shall I stay? Would it be a sin if I can't help falling? Surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I
river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for
in Ticino la circolazione si sta intensificando, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla strada principale da Gravesano ad Agno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschen, le code sono invece di 1 chilometro e ritardi di circa 10 minuti. L'entrata autostradale di Göschen è chiusa in direzione del Ticino. Infine, sul passo del San Gottardo, a causa di un precedente incidente sulla strada del passo, appunto, si circola a corsie alternate e di conseguenza sono segnalati rallentamenti.
E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Gente poco seria di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno.
Io di risposte non ne ho. Io faccio solo rock and roll.
Se vi conviene, bene.
Io più di tanto non posso fare.
Gli impressari di partito mi hanno fatto una
e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale
della grande festa nazionale,
hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, son persino un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale, ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è, se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette.
Tracce.
E secondo me la traccia che sto per proporvi è un gioiellino. Allora torniamo al 1948, siamo nella sala del Gran Consiglio a Bellinzona. Qui si sta celebrando il 150° anniversario dei moti per la libertà ticinese e quindi bisogna risalire ancora al 1798. Anche qui soffiano i venti della rivoluzione francese, perché i territori ticinesi, fino ad allora soggetti ai cantoni dominanti, rivendicano autonomia. È ovviamente anche qui un passaggio decisivo, perché da terre amministrate da altri a comunità che cominciano a pensarsi come soggetto politico, soggetto civico. La nascita del Canton Ticino, pochi anni dopo, affonda le radici proprio in quel momento. E appunto nel 1948, a distanza di un secolo e mezzo, quella memoria diventa cerimonia, racconto, identità condivisa. Allora ascoltiamo, riascoltiamo il racconto, la radiocronaca di questa commemorazione dalla voce di Carlo Castelli.
Vi parliamo, cortesi ascoltatori, dalla sala del Gran Consiglio. Sono le ore 14:34. Tra breve avrà inizio la cerimonia ufficiale che commemora il 150° dei moti per la libertà ticinese. Lugano ha già avuto ieri la sua giornata particolare. La sala del Gran Consiglio presenta oggi un aspetto ben diverso dal tradizionale di clima parlamentare. Oggi ai banchi dei deputati non v'è più distinzione politica abituale e tradizionale, o quasi, vale a dire socialisti alla sinistra del Presidente del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, liberali al centro e conservatori democratici a destra. Oggi no, la solita suddivisione è stata abbandonata onde poter raggruppare i membri della sovrana rappresentanza alle ali estreme dell'emiciclo e gli ospiti d'oggi in altrettante posizioni contrassegnate. È dunque una ragione, diciamo, organizzativa. Non è men vero però che essa ha un carattere simbolico involontario di unione e di accordo pacifico. Un altro aspetto diverso dell'aula gran consigliare è portato dai vasi di fiori seminati lungo tutte le due balaustre che segnano l'emiciclo e separano le autorità dal pubblico degli invitati. Un raggio di sole pallido penetra dentro la sala e rischiara i gelidi busti marmori che dominano l'aula, i busti di Giovan Battista Pioda, di Stefano Francini, di Vincenzo D'Alberti, di Giacomo Luini, di Vincenzo Vela, di Carlo Battaglini e di Cattori. In cima alla parete che sta sulla porta, che s'alza sulla porta centrale, vediamo un crocifisso giallo e nero, il quale a noi un po' lontani e un po' in penombra sembra chiamare a meditazione tutte le umane tristezze. Forse avremo il tempo di darvi una breve descrizione supplementare dell'ambiente, così come oggi austero e insolito. Intanto la formazione centrale è quella usuale. Il presidente del Gran Consiglio, onorevole Masina, che sta già da qualche tempo al suo seggio, con a fianco il cancelliere e il vice cancelliere. Sotto, con dietro le spalle, la tribunetta per gli oratori e il microfono dal quale capteremo i discorsi che ascolterete, il Consiglio di Stato in corpore. E a sinistra, su quella sinistra che si diceva, oltre ad una parte della deputazione gran consigliare, siedono delegati della stampa, i giudici istruttori cantonali, al loro fianco i procuratori pubblici ed i pretori. Portiamo ancora il nostro sguardo un pochino verso il centro e vediamo in basso il neo comandante della Brigata 9, Demetrio Baestra. Di a lato il giudice Pedrini. Dietro di loro siedono le autorità culturali del cantone, il direttore delle scuole magistrali, dottor Calgari, con a fianco il direttore della commercio, professor Jegli, ed il rettore del liceo, professor Sganzini. Poi il direttore della radio, avvocato Molo, e il direttore della Banca di Stato. Passando la transenna, il passaggio che conduce alla porta centrale, notiamo sugli alti seggi la deputazione alle Camere federali e più sotto il seggio non ancora occupato in questo momento, ma che lo sarà tra poco, per il Presidente della Confederazione, onorevole Celio, che avrà alla sua sinistra, ed ecco in questo momento fa la sua entrata e si siede, Sua Eccellenza Monsignor Vescovo, con accanto il delegato apostolico e l'avvocato Gatti.
Abbiamo sentito Carlo Castelli, 16 febbraio 1948, per me è un documento molto prezioso per tanti motivi che adesso non abbiamo tempo di analizzare qui, però Carlo Castelli parlava dalla sala del Gran Consiglio per la cerimonia ufficiale dei 150 anni dei Moti per la Libertà Ticinese, un momento appunto di memoria collettiva che ci riporta alle origini del cantone, quando in Ticino le idee di libertà e di autodeterminazione nate nell'Europa rivoluzionaria cominciavano a prendere forma concreta. Vi sarete chiesti la musica finale, l'inno finale, e sì, era l'inno svizzero, perché nel 1948 la Svizzera non utilizzava ancora l'attuale inno nazionale, ma l'inno Rüstung mein Vaterland. Questo canto risalente al XIX secolo presentava però una particolarità significativa: la sua melodia era la stessa, e questo, su questo ci siamo arrivati tutti, di God Save the King or the Queen, l'inno britannico, e proprio questa somiglianza ne metteva in discussione l'originalità, rendendolo sempre meno, diciamo, rappresentativo dell'identità svizzera. Nonostante queste criticità, l'inno Rüstung mein Vaterland rimase l'inno ufficiale fino al 1961, correggetemi se sbaglio, vi prego, quando la Confederazione decise di introdurre un nuovo canto in via provvisoria, appunto il Salmo Svizzero. Questa fase fu una fase di transizione che durò 20 anni, ai termini dei quali nel 1981 il Salmo Svizzero venne proclamato inno nazionale definitivo. Oggi ancora L'inno ufficiale della Svizzera accompagna tutte le cerimonie istituzionali, riflettendo la diversità linguistica del paese. È un testo che esiste in quattro lingue: tedesco, francese, italiano e romancio. E in questo periodo di mondiali di calcio noi ci auguriamo davvero di sentirlo suonare e cantare spesso. minuti. Devo dire, oggi pomeriggio siamo accompagnati in particolare da una parola, la parola libertà, ed è una parola che sembra evidente, quasi scontata, ma ci sono momenti in cui la sua, come dire, la sua fragilità emerge con evidenza, con chiarezza, quando basta poco per incrinarla. Allora siamo al 17 giugno del 1972. Ci sono 5 uomini che vengono arrestati negli uffici del Partito Democratico nel complesso del Watergate a Washington. All'inizio sembra un episodio così minore, un'incursione notturna come tante, quasi una notizia di cronaca destinata a spegnersi rapidamente, ma dietro quelle frazioni emerge qualcosa di molto più profondo, di molto più grave. Una trama fatta di rapporti con la CIA, legami con l'entourage del presidente Richard Nixon, meccanismi opachi di potere e di controllo, e soprattutto, accanto al fatto in sé, prende forma uno scandalo ancora più grave, quello della copertura, dei tentativi di nascondere, di insabbiare, di deviare. È lì che la parola libertà acquista tutto il suo peso, forse lo perde, perché il Watergate non è solo una violazione di uno spazio fisico, ma una ferita alla libertà democratica, una ferita alla democrazia, quella che garantisce appunto elezioni corrette, confronto aperto, possibilità di scegliere senza manipolazioni. È la libertà che vacilla quando il potere cerca di controllare l'informazione e piegare la verità ai propri interessi. Ma è anche allo stesso tempo una storia di libertà che resiste nella determinazione di chi indaga, di chi racconta. Poi magari sul tempo vi parliamo anche di come è stato raccontato dopo tutto questo, di chi non accetta il silenzio come risposta. La traccia è del 1973.
Terza pagina. La terza pagina presenta L'avventura del mondo, rapporto di maggio. Uno scandalo scuote l'America, di Ferdinando Vegas.
Di giorno in giorno, addirittura di ora in ora, lo scandalo Watergate dilaga come una marea che continua a montare, minacciando di sommergere sotto una coltre limacciosa l'intera scena politica americana. Secondo un'altra immagine, lo scandalo è come un autocarro impazzito che rotola per la china, tutto travolgendo al suo passaggio. Così lo vede il settimanale francese L'Express in un articolo intitolato Il processo Nixon, a firma di due inviati speciali, uno dei quali è Pierre Salinger, americano, già fra i principali consiglieri di Kennedy. Salinger è quindi particolarmente qualificato a parlare, per la conoscenza che ne ha avuto dall'interno, del meccanismo della presidenza degli Stati Uniti, specificamente di quel mondo di consiglieri, assistenti ed altri funzionari che costituiscono l'entourage del presidente alla Casa Bianca. Sono costoro che governano effettivamente gli Stati Uniti, non il gabinetto o il normale apparato amministrativo dei ministeri e degli altri numerosi enti statali, anzi federali. Basti citare i nomi di Rogers, segretario di Stato, e di Kissinger, consigliere di Nixon per gli affari della sicurezza nazionale, per intendere immediatamente chi dei due è l'effettivo ministro degli esteri, al di là del titolo e della posizione ufficiale.
Questo sistema di governo, già da lungo tempo entrato nella prassi e sempre più sviluppatosi, ha raggiunto la massima espansione, quantitativa e anche qualitativa, con l'attuale presidente Nixon. Se Kissinger, per la sua attività internazionale, era, prima di Watergate, l'unico conosciuto fuori degli Stati Uniti, omologhi di Kissinger, altrettanto e forse ancora più potenti, erano però installati nei posti chiave della Casa Bianca. Così, solo per citare alcuni dei maggiori personaggi coinvolti nello scandalo, Haldeman, quale capo di Stato Maggiore, e Ehrlichman, il corrispettivo di Kissinger per gli affari interni. Ma non è tanto l'eccessiva dilatazione di questo sistema che bisogna accusare, quanto l'uso peculiare che Nixon ne ha fatto. Il sistema, infatti, è stato ritenuto da Nixon mirabilmente adattabile al suo gusto per la segretezza, secretiveness, col termine inglese molto più espressivo, cioè per l'operare, diciamo così, per linee interne, al riparo da occhi e orecchi indiscreti, che tale, indiscreto, viene considerato da Nixon il controllo sull'operato dell'esecutivo da parte del legislativo e dell'opinione pubblica. È dunque in questo mondo chiuso della Casa Bianca che è stata concepita l'operazione Watergate e che poi, quando un incidente l'ha fatta scoprire, si è tentato di coprire lo scandalo che poteva derivarne. Invano, perché lo scandalo è scoppiato egualmente e anzi il tentativo di soffocarlo lo ha soltanto reso molto più grave.
L'avventura del mondo, rapporto di maggio, questo era Il titolo di una trasmissione radiofonica del 28 maggio 1973 dedicata appunto allo scandalo Watergate, una vicenda che avrebbe portato l'anno successivo alle dimissioni del presidente Richard Nixon, segnando profondamente la storia politica americana. E a raccontarla qualche anno dopo sarà anche il cinema. Ne abbiamo parlato proprio recentemente, di Tutti gli uomini del presidente, un film del 1976 che ricostruisce appunto l'inchiesta giornalistica del Washington Post, e proprio appunto quest'anno ricorre il 50° anniversario della sua nascita, confermando quanto quella vicenda, quanto quella storia e il rapporto tra potere e informazione resti ancora oggi attuale, molto attuale.
Cammino con aria da fortuna, so che in qualche tasca devo averne ancora una da fumarmi dolcemente, conto i passi pensando a niente, la notte ancora attaccata ai muri, vai in mille pezzi se tu la sfiori, semplice come le storie che cominciano.
Spesso ricordiamo un brano attraverso la copertina del 45 giri. Ecco, questo nel mio caso è un esempio. Gianni Toni con Semplice, un brano del 1981. Altri ricordi musicali e poi vi saluto. John Travolta, Olivia Newton-John. A domani per nuove tracce.
Tracce,